il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
Buongiorno, 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 buon giovedì 7 dicembre, buongiorno ai miei compagni di viaggio, Simone Di Noi, buongiorno a Fabio con lo sciarpone in regia, ciao a tutti!
Buongiorno, bentrovati, ti chiedo Fabio, sciarpone perché?
Mal di gola?
No, 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 perché stamattina stile. Faceva freddo, c'erano meno 2 gradi.
No, stamattina ti do perfettamente ragione, ma in questo momento un po' mi...
No, ancora non mi sono ambientato. Ah, dopo le 2 ore della borletto ancora...
Sono state riscaldare.
Due ore fredde. Ma perché non viene mai qua, non offre mai un caffè, cioè c'è della polemica, c'è della grande polemica intorno a Giulio Borletto che non viene mai a salutarci. Questo lo voglio dire, tanto non sarà in ascolto, perciò posso tranquillamente anche esagerare con lei, ma ovviamente non lo farò. Siamo alla vigilia, Simo. Sì. Quest'oggi alle 14 sarà la conferenza stampa di Massimiliano Allegri della vigilia della sfida tra Juventus e Napoli e siamo già arrivati. Ormai ci stiamo abituando a questa trisse di partite il venerdì. E quindi oggi affronteremo questa vigilia insieme con tanti ospiti e i vostri messaggi al 340-54-25-324.
Sì, sì, tra l'altro alle 11.15 invece la conferenza stampa di Walter Mazzarri, che quindi anticipa rispetto a Massimiliano Allegri in questa sfida fra livornesi, chi di Livorno città come Allegri, chi invece di un paese in provincia, della provincia di Livorno come Mazzarri, quindi vi diremo anche un po' le ultime dalla conferenza stampa di Walter Mazzarri. Guardavo questa mattina che non mi ricordavo, ma la Juve non vince col Napoli da quasi 3 anni. Sono
davvero?
2 anni e 7-8 mesi, insomma era aprile 2021. Tanto tempo, vero che era abbastanza prevedibile, visto che insomma, quando è tornato Allegri c'è sempre stato, no, questo... confronto negli scontri diretti, dove i risultati sono sempre stati abbastanza pessimi, sono un po' migliorati nell'ultimo periodo, però non me lo ricordavo, insomma, fosse così tanto tempo.
Sì, dalla Juve di Pirlo, tra l'altro quella fu una giornata molto particolare, se ti ricordi quella vittoria, perché era pochi giorni dopo la Superlega, quindi c'erano anche state delle immagini dove si era visto, no, un presidente all'epoca, presidente Andrea Agnelli, molto turbato in tribuna, e c'era stata la super giocata di Chiesa, credo proprio su Di Lorenzo, per poi il bel movimento di Cristiano Ronaldo per il gol e poi
Dybala. Credo fosse Usai.
Usai. Potrebbe essere Usai, sì. E comunque poi il gol bello di Dybala, che era tornato dopo tanto tempo, dopo l'infortunio al ginocchio, quindi... era stato forse uno dei momenti migliori di quella stagione di Dybala, che per infortuni e problematiche varie non era riuscito a dare un grande apporto, quel 2-1, poi nel finale rigore di Insigne. Sì. E quindi insomma c'era stato i minuti un po' di panico, però quella fu una vittoria fondamentale per poi guadagnare il quarto posto, perché ricordiamoci che in quella stagione poi ti conquisti il quarto posto all'ultimo istante grazie a un suicidio sportivo del Napoli, che pareggia in casa con il Verona, che aveva le terze scelte, addirittura il terzo portiere in campo, quindi insomma era stata una stagione un po' particolare per tutti quella.
Sì, era decisamente un altro Juventus-Napoli, erano altre squadre, in panchina del Napoli c'era Gattuso,
sì.
Invece Juve Andrea Pirlo, quindi 2 ex compagni.
Subentrato Gattuso, tra l'altro.
Sì, vero.
Perché la stagione aveva iniziato Carlo Ancelotti, quindi subentrato Gattuso. Insomma, era, per tutte e due le squadre era stato molto particolare. Le ultime giornate Gattuso al netto no, stava facendo dei buoni risultati fino a quell'ultima col Verona. Poi però c'era già scritto che sarebbe andato via. Poi di Gattuso va alla Fiorentina, ma si dimette dopo poco, non viene... viene ufficializzato, ma poi va via dopo pochi giorni. Comunque stagione particolare anche quella, ma ci avviciniamo a questa sfida con un graditissimo ospite, Cristian Masotti, TV Play. Ciao Cristian.
Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao Simo, ciao Cami.
Ciao Cri, ti ricordi quell'ultima vittoria della Juve contro il Napoli?
Così su due piedi mi ricordo più le ultime due sconfitte dello scorso anno, se devo essere sincero. Vi stavo seguendo, ma era appena entrato in diretta. Quindi...
Era 2021, Ronaldo, Dybala, c'era Pirlo in panchina. Era...
Ah, vedi, infatti parliamo già di un paio di stagioni fa.
Sì.
Esatto.
Sì, sto guardando un po', no, le formazioni. Buffon, Danilo, De Ligt, Chiellini, Alessandro per la Juve, Cuadrado, Rabiot, Bentancur... Chiesa, Morata e Ronaldo. Nel Napoli, Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Koulibaly, Usai, Fabian Ruiz, Demme, Lozano, Zielinski, Insigne e Mertens. Quindi era totalmente...
C'era Gattuso, vero, in panchina?
Sì, Gattuso in panchina da una parte e Pirlo dall'altra.
E poi vinse la Coppa Italia al Napoli contro la Juve, se non vado errato. Poi di Gattuso, o sbaglio?
No, vinse la Juve.
No, vinse la Juve.
Vinse la Juve.
La Supercoppa.
Esatto.
Ah,
esatto.
Ok.
Vabbè, comunque, detto questo, ti faccio questa domanda che ho fatto anche agli altri. Ma secondo te la Juve deve sentirsi favorita?
No, la mia risposta è molto netta. No, secondo me è un 50-50, ragazzi. Non può essere favorita la Juve contro il Napoli.
No, ma non esserlo, sentirsi dall'alto di comunque la distanza in classifica, gli ultimi risultati, sentirsi, poi esserlo sono giudizi che magari facciamo noi in base
a... giusto, hai fatto bene a precisare questa differenza. Secondo me la risposta non cambia comunque, no, sarebbe un errore, secondo me la Juve, ve l'ho detto anche la settimana scorsa quando eravamo su Twitch, secondo me è proprio l'errore che la Juve non deve fare. La Juve operaia, la Juve di sudore, lavoro e sacrificio sta funzionando. Secondo me l'atteggiamento e la forma mentis, il mood con la Juve, che la Juve deve usare per scendere in campo è quello. È l'errore proprio che questa squadra non può permettersi di fare.
Sì, sono d'accordo. Poi insomma bisogna sfruttare cose ancora di più. La questione campo, la questione no... alcune certezze che tu hai, qualche certezza in meno che avranno loro, che probabilmente cambieranno anche un po' il modo di giocare, insomma tante piccole cose che dovremmo portare dalla nostra parte, come sempre nei grandi match ci sono dei grandi piccoli dettagli che vanno portati poi a proprio favore. Cri, un pensiero, io invece ho sempre chiesto durante tutta questa settimana, anche ieri su Twitch, sulla difesa, perché adesso che sono tutti abili e ruolabili, chi scegli?
Se mi dicono e se Allegri ci dirà tra qualche ora che Danilo è perfettamente recuperato, la Juve non può fare a meno del suo capitano. Chiaramente lo slot in mezzo davanti a Szczęsny e di Bremer non si tocca. Dall'altra parte, in questo momento ti dico Gatti, perché sicuramente almeno nelle mie personalissime gerarchie, se non per questioni tattiche che poi uno può scoprire o meno, Alessandro parte dietro, e in questo momento Rugani, anche magari per la condizione fisica un pochino ballerina di questi ultimi giorni, parte appunto come quarto centrale di difesa. Quindi a mio avviso i due brasiliani, Bremer, Danilo e Gatti, sono la cintura difensiva adatta per affrontare il Napoli.
Quindi Gatti, Danilo, quindi torna con la fascia capitano, la togli dal braccio di Rabiot per ridarla al suo legittimo proprietario.
Senza togliere ad Adrien Rabiot, ma se c'è Danilo in campo è giusto che la prenda lui. Sì, ma non era per spodestare Rabiot dalla posizione di capitano, ma per rimettere Danilo in mezzo alla difesa della Juve, perché secondo me anche in questa partita qua, che può essere una partita dove la personalità e la leadership fanno la differenza, ripeto, se Danilo è abile e arruolabile dal primo minuto, non vedo un motivo per cui non servirsi delle prestazioni del giocatore ex Reale City.
Tra l'altro hai visto, no, che Rabiot appena entrato Danilo col Monza gli ha subito dato la fascia capitano?
Ma questo Cami, probabilmente è l'ennesimo episodio, esempio del gruppo e dello spogliatoio che settimana dopo settimana ci raccontano all'esterno i protagonisti. Quindi è un bel segnale, evidentemente. Quando ci parla, di bel gruppo, di ambiente, di una squadra coesa, forse non sono parole propriamente di circostanza, ma magari c'è una buona base di verità alle spalle, e questo può essere un episodio che descrive bene questa situazione, che secondo me è il punto di forza di questa Juve di questa stagione.
Sì. Poi diciamo che da un po' di tempo il gruppo è un punto di forza, perché poi da dopo la penalizzazione, ma anche prima, si sono uniti molto. Ti faccio l'ultima domanda, perché lunedì eri presente all'allenamento della Juventus a porte aperte. Io ho parlato di allenamento molto serio, pur essendo il primo giorno di preparazione di una sfida, e quindi sai, il primo giorno uno può anche permettersi magari di fare un po' di lavoro a parte, determinati tipi di trattamenti in generale. Io ho visto un bel possesso palla, nessuna mosca che volava. È vero che faceva un freddo incredibile, quindi questo aiuta, però onestamente ho visto una squadra sul pezzo e concentrata.
Sì, ho avuto anche questa impressione, mi è piaciuto molto l'allenamento, hai detto bene, per quello che riuscivamo a scorgere dalla tribuna, le facce, i volti erano concentrati. Una diciamo delle personalità che più mi ha attirato la mia attenzione era quella di Vlahovic, che poi verso la fine dell'allenamento l'abbiamo visto anche un pochino, come posso dire, esplosivo, frizzantino, sappiamo del suo errore contro il Monza dagli 11 metri. Spero che quella tensione, quel nervosismo anche positivo venga incanalato in favore del serbo e della Juventus contro il Napoli, perché è un esempio quello di Vlahovic. Chiaramente sto facendo questo esempio perché mi sembrava tutta la squadra sul pezzo, lui anche di più. Ripeto, il nervosismo spero che fosse una tensione positiva e che il giocatore possa esprimersi come evidentemente vuole, perché si vede che è come se fosse un pochino un cavallo che scalpita, e vediamo se riesce a incanalare positivamente questa tensione, che comunque era generalizzata in tutto l'ambiente. Certo.
Se mai ci fosse un calcio di rigore, glielo fai tirare di nuovo? Glielo faresti tirare di nuovo tu?
Guarda, ho visto anche dei video a proposito ieri sui social che a Torino, che giravano i colleghi per chiedere ai tifosi bianconeri questa domanda. È una domanda interessante, ti direi di sì, ma perché evidentemente il giocatore si deve scrollare di dosso qualcosa. È chiaro che poi in quella situazione, Simo, se Vlahovic dovesse davvero sbagliare l'ennesimo rigore, potrebbe essere un'arma a doppio taglio per Allegri, cioè vuol dire poi perdere evidentemente definitivamente la stabilità e la tranquillità del giocatore. Quindi ti direi di sì, con la speranza che poi il giocatore riesca a insaccare la sfera, ecco.
Buttarla dentro, insomma. Quindi insomma deve alzare le percentuali.
Per la legge dei grandi numeri, insomma,
deve alzare le percentuali.
È probabile però possa succedere, però.
Numeri non è un biglietto da visita troppo troppo a favore del giocatore con la maglia numero 9. Ecco, se cominciamo già a parlare di probabilità di legge di grandi numeri, vuol dire che insomma si fa un po' desiderare dagli 11 metri, però sì, la probabilità, se ne sbagli tanti a un certo punto devi anche segnare, questo è vero, però speriamo che non sia così.
Speriamo che possa essere più concreto, più volte.
Prima di tutto deve arrivare.
Deve arrivare. Vedremo, Cri. Allora, noi ci vediamo tra poco, che immagino tu sia già al piazzale.
No, no, Cami, non ancora. Devo uscire un po' prima perché devo andare a fare gas, però non così presto.
Perché per chi non ti conosce, sei una persona puntualissima. Nostro Cristian.
Grazie,
Masotti.
Ti tengo.
È una persona veramente molto molto puntuale. Ciao Cri.
Ciao Cri, un
ciao,
abbraccio.
Ragazzi, a dopo. Buon lavoro. Ciao.
Un ringraziamento al collega di TV Play Cristian Masotti per questo piccolo e breve collegamento. Vi ricordo il numero di telefono, ragazzi, 340-542-5324. Messaggi di testo e note vocali. Salutiamo Claudio, dice probabilmente finirà pari, e quindi insomma
mi ha già rovinato i due giorni.
Ma visto
Claudio,
che probabilmente piove, sarà un problema per Mazzarri. Questo è anche molto divertente, devo
sì,
dire.
Però la prima parte mi ha rovinato fino a domani alle 23 qualcosa, quindi Claudio mi ferisci sempre, in qualche modo mi ferisci sempre. Ovviamente sto ironizzando, c'è un dibattito di Jerry su Aston Villa City, io non l'ho vista, non so se tu hai guardato Aston Villa City, non lo so, so solo che non credo tanto sia solo Rodri, che è un giocatore straordinario, fortissimo, meraviglioso, un equilibratore pazzesco per il City, però credo che il City sia una di quelle squadre che fino a marzo deve essere presa in un modo, da marzo in avanti diventa devastante, soprattutto in Premier League, perché lo scorso anno era più o meno allo stesso posizione di classifica, alternava buone partite anche delle sconfitte, poi però alla fine ha vinto credo con 4-5 punti di vantaggio, perché poi inizia ad avere, no, una solidità quanto conta completamente diversa, quindi sulle sconfitte del City e sui rari momenti in cui perde il City o dire che perde solo perché non c'è Rodri, non sono d'accordo. Non sono d'accordo a prescindere, non l'ho vista, eh? Però è una scuola con talmente tante conoscenze.
Quest'anno Rodri salta 4 partite e ci sono 3 sconfitte e una vittoria del Manchester City. Quindi quest'anno la percentuale va in quella direzione. Poi credo, insomma, che sia sempre il solito errore ridurre tutto ad un giocatore, seppur eccezionale, bravissimo.
Non ho detto, è meraviglioso, fortissimo.
Però ridurre tutto a solo un giocatore sia rendere semplice una cosa che non è semplice.
No, ma anche nei confronti dell'Aston Villa, che è una squadra che sta facendo benissimo, che sta vincendo quasi tutte le partite. No, non mi sento di poter dire che è solo perché non c'è Rodri. Cioè, qualche merito a Emery e a suo Aston Villa mi sento di poterlo dare. Cioè, anche per quello dico che non sono d'accordo, come non so le altre 3 partite che ha perso il City senza Rodri, però ci saranno sicuramente dei meriti. Poi che sia un giocatore che fa giocare meglio la sua squadra, su questo sono d'accordissimo. Però il City è in alcuni momenti della stagione è una squadra che permette, ti permette determinate giocate. Se avete visto Lipsia, no, Manchester City Lipsia, ecco, si è permesso di mandare in campo aperto Open Da 2 volte senza difesa, perché era la penultima del girone, perché è sostanzialmente già passato col braccio fuori dal finestrino e la squadra è un po' più svagata, anche perché loro giocano sempre, quindi magari anche dei cali di tensione ogni tanto io li concepisco. Una squadra che ha un tipo di gioco molto dispendioso e anche sempre molto difficile da attuare a livello tecnico, quindi onestamente credo che Rodri, Jerry, non ti vado contro, è fortissimo. Però ci sono anche
ad esempio l'anno scorso il City perde con senza Rodri, vince con senza Rodri, quindi insomma è un dato di questi primi 3 mesi, non dico casuale, però siamo lì vicini, secondo me.
Sì, poi ci dice città. Ancora sui rigori, purtroppo anche io glieli farei tirare, ma solo per un motivo: se non li tira lui, chi li tira? Non c'è nessun rigorista affidabile. Ma tecnicamente un rigorista,
no, questo è vero, secondo me.
Un rigorista c'è. Poi alla Juve non ha mai fatto, anzi ne ha tirato uno e credo che sia andato più o meno a Frosinone la palla. Da Roma si è arrivata più o meno a Frosinone, che è Danilo, perché nasce rigorista, così aveva raccontato. Però l'unica volta che ha tirato con la Juve
mi sembra un po' come il core gospel.
Sì, però lui ha detto: ha sempre tirati, li ha tirati ovunque, al Santos, un rigorista. Io l'ho sentito dalle sue parole, quindi
diciamo che non ho molta fiducia, ecco.
No, uno su uno l'ha tirato, che è finita Frosinone.
Diciamo che le statistiche non vanno dalla sua.
Questa è
tra l'altro discretamente importante.
Sì,
non era un rigore così, no?
Credo fosse anche il primo.
O il primo, adesso vado a vedere. Era 2000.
No, il primo lo sbaglia Dybala.
Forse era l'ultimo. È quello lì che poi non mi ricordo se segna il Napoli e vince o se.
No. Lui tira il secondo, perché poi tira un inutile che.
Adesso vado a vedere.
L'unico che la butta dentro è Ramsey, che credo fosse il terzo. Non arriviamo neanche a farlo tirare Ronaldo.
Credo fosse 2020, no?
Sì, parte Dybala, sbaglia. Parte. Segnano loro. Parte Danilo, sbaglia, segnano loro, poi credo faccia gol Ramsey e poi fanno gol loro ed è finita. O ancora uno e poi è finita. Comunque i primi due credo fossero Dybala e Danilo.
Altro sempre, fatalità, sempre Juve-Napoli, no?
Sì.
Abbiamo parlato dei rigori della Juve, arriviamo a Danilo e cadiamo sempre su Juve-Napoli. E adesso vado a recuperarlo
Invece sai chi ha tirato un rigore discretamente importante, perché era 0-0 che poi portò alla vittoria della sua squadra all'epoca contro il Napoli stesso, fu Locatelli, che tirò un rigore all'epoca a San Paolo e fece gol e quindi insomma regalò poi i 3 punti, 2-0, perché poi credo fece gol Maxim Lopez, il raddoppio. Comunque fece anche lui un gol dagli 11 metri al Napoli, lo fece Locatelli. Ecco, questi sono i ricordi che ho di qualche rigorista. Chiesa non l'ho mai visto tirare un rigore, non l'ho mai visto.
E gli europei?
No,
non tira
no,
lui
nessuno. Milik l'abbiamo visto a Bologna, Ken
Oh, Milik, il problema di Milik è che deve essere in campo. Sì. Cioè, Milik, secondo me, può essere considerato un buon rigorista, sì, però deve essere in campo. Quello il,
se non fa saltino,
no, il ragionamento lo facciamo magari su, su un 11 titolare. Ecco. Allora, Dybala sbaglia, poi segna Insigne, poi sbaglia Danilo, poi segna Politano, poi segna Bonucci, segna il grande Maximovic, segna Ramsey e poi Milik fa il gol decisivo, ovviamente sponda Napoli.
Mi ero perso Milik. Bonucci.
Quindi sì, gol di Bonucci e di Ramsey, sbagliano Dybala e Danilo, e quello è l'ultimo, l'ultimo e unico esempio di calcio di rigore, sì, tirato da Danilo direttamente nel Tevere.
Sì, sì, no, ma anche l'altro, ma no, ma ha fatto un attimo scalo sul
un
Tevere.
Un po' stile Sergio Ramos, che rigore lì, cos'era, su una semifinale, a me, di Champions League, forse, sì, non mi ricordo.
A me ha ricordato molto il rigore di Diego col Bari, di Diego col Bari, che anche lì, insomma, è andato ben lontano, è andato ben lontano. E insomma, ci fu un bel calcio di rigore alle stelle. Però
adesso guardo se riesco a trovare
calci di rigore, tra l'altro, Simone, intanto che tu cerchi, che ieri sono stati favorevoli alla Fiorentina, che è partita malissimo contro il Parma. Parma grande squadra, Parma anche un grandissimo potenziale, se arriva in Serie A non ha bisogno, per me, di fare grossi acquisti. È una squadra che lavora con questi ragazzi da ormai tre anni, si stanno vedendo i frutti. Ieri ha giocato molto molto bene, forse meritava qualcosina in più. Poi dagli 11 metri il più forte del Parma, Dennis Mann, ha sbagliato. Questo per far capire, no, quanto è soggettivo il rigore, non è un...
Così su due piedi è difficile arrivare alle statistiche dei calci di rigore. Ho trovato solo che a Porto ne ha tirati due, non ne ha tirati tre e ne ha segnati due, quindi anche lì la media non è proprio... è buona,
ha detto che
è sicuramente sufficiente,
si sente un rigorista.
Però due su tre, insomma, non è proprio una media eccezionale, ecco.
Io una cosa spero, sono onesto, credo che qua chiunque, di non vedere un capannello sul pallone. Cioè,
no, deve essere chiaro.
Deve essere chiaro, sì. Perché la cosa che da becero tiratore di rigori ho sempre fatto, ma anche con i miei compagni, che ti guardi un attimo negli occhi chi prende la palla, poi va a tirare il rigore. Cioè, se c'è una voglia, è un attimo, non il capannello, tiro io, tiri tu, tiro io, tiro io, ti levo la palla, mi prendo la palla.
No, deve essere chiaro, no, sin da subito. Quella è una, secondo me... è una situazione che si può verificare solamente nel caso in cui il giocatore incaricato, magari no per amicizia, non lo so, ma in una situazione di punteggio già,
sì,
non dico definita, però sì, quasi definita, dice: vabbè, senti, visto che non segni da un po', tira tu, che magari riesci a sbloccarti. Ma altrimenti, se la situazione di gioco, di punteggio, non è definita, non può assolutamente esserci. Deve essere una roba scelta quando l'arbitro fischia l'inizio della partita. Cioè lì devi già sapere che se c'è un calcio di rigore tira lui, punto.
Sì, sì, sono estremamente d'accordo. Non devi andare a crearti del nervosismo che
poi
non è necessario.
Poi se succede che c'è una sostituzione, il rigorista esce, allora se c'è il rigore dalla panchina dicono ok, tira lui.
Sì.
Questo deve essere.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
Il club degli inviati.
Radio Bianconera.
36 minuti dopo le 11. Rientrati in diretta. Ci stavamo dimenticando la chiavetta del caffè.
Sì. Quella.
Che è molto pericoloso, seppur. Seppur questo è un annuncio, sia vuota adesso. Quindi
sì, sì.
Domani, che se saremo rigorosamente in diretta, colgo l'occasione per ricordarvelo, ragazzi. 8 dicembre, ma noi siamo in diretta, giornata in cui vi accompagneremo a Juventus Napoli 20:45. Ma domani siamo senza caffè. No,
no,
in generale, se non carichiamo, siamo senza caffè.
No, domani
perché non ce la facciamo, non ci stiamo più dentro.
Sono pronto a portare tutte le monetine
ma
della
tu ci
settimana.
Sei, Fabio, domani?
Sì.
E allora sai che potremmo tornare ai cari vecchi tempi. Non lo so, vedi, valutiamo domani in base alla giornata.
Potremmo aprire un fondo, pagateci il caffè ogni tot, facciamo un conto, mi mettiamo in sovraimpressione l'IBAN.
Fondo perduto.
Sì, l'IBAN.
Caffè sospeso.
Sì.
Esatto.
Mettiamo questa roba qua e vediamo cosa succede. Fabio, ti ho mandato l'ospite tra poco, però prima di sentire il nostro ospite magari ascoltiamo un vocale.
Dici?
Ciao Cami, ciao Simo, buongiorno, sono Luca. Se doveste fare un giudizio generale su questa prima parte di campionato e doveste eleggere un 11 della Serie A dei più forti, quanti giocatori della Juve ci sarebbero nella vostra formazione e chi?
Beh, allora, è molto carina la domanda.
Molto.
Quindi grazie Luca, perché questo è molto carino, ci permette, no, di anche far vedere un po' le nostre conoscenze, che questo male non fa. E, su due piedi non è facile, però ho letto un'intervista proprio per partire dal portiere, quindi magari di Pagliuca questa mattina, che la trovo giustissima, dove si dice che Donnarumma, l'abbiamo anche un po' detto ieri, tutti lì pronti al varco a vedere un errore di Donnarumma, Magnan sta combinando i disastri.
Sono perfettamente d'accordo.
I disastri, però...
E nessuno dice niente.
Sì, però sì. È sempre un fuori classe.
Sì, sì, quello che ho detto a inizio settimana, forse adesso sì. Non mi ricordo, no? che quella parata di faccia dove Mandragora con tutta la porta riesce a centrare esattamente, no? Lui è stata descritta come un miracolo, cioè, incredibile da parte
Genova,
di Maignan. Ma,
a Genova tra un po' decapita Ekuban.
Che salutiamo. Sicuro all'ascolto. No, ciao Caleb.
Ciao Caleb, ma soprattutto per te, per fortuna, che sei gigantesco, quindi hai attutito un urto clamoroso.
Portiere, io devo dire, io prendo sempre Szczęsny.
Sì, anch'io.
Sì. Sommer sta sicuramente facendo molto bene, però io prendo sempre Szczęsny.
Sì, Szczęsny, secondo me, o lui o Di Gregorio.
Anche, vero.
Quindi loro due, senza ombra di dubbio, al netto del Memo Ochoa, che ogni tanto fa grandi cose, poi andiamo a difesa 4-3, la giriamo un attimo, no? Mettiamo un po'... andiamo sulla difesa 4. Terzino destro io credo non ci siano dubbi.
Sì, però lui dice i migliori di queste prime 14 giornate. Però non ha detto i migliori della Serie A in generale, di queste giornate.
Di queste giornate, però destro io credo, non lo so, sono in difficoltà a destra su qualche giocatore. Per rendimento credo sia comunque tra i migliori. Io non... adesso mi sfugge magari qualcuno che a destra sta performando benissimo di qualche squadra. Lo so, però sono un po'... Da questo punto di vista non è facile, non è assolutamente facile. Però posso... Allora andiamo in stand-by sui centrali. Bremer secondo me sicuramente.
Sì.
Bremer sicuramente.
Io metto Bremer, Acerbi.
Loro due credo che possano essere...
In questo momento sì.
Per tutti un riferimento in generale. Beh, chi sta facendo molto molto bene anche a livello di prestazioni è Tolian del Sassuolo.
Sì, sì.
Ho guardato la fantamedia, è pazzesca, è veramente pazzesca.
Anche Tomori sta facendo bene, no? Nelle difficoltà.
Sì. No, lui sta facendo un'ottima stagione, è l'unico che non vacilla mai, a parte un po' l'altro giorno con Cuni, quando ha regalato quell'occasione, poi però subito ha fatto gol. Anche Tomori, se vuoi giocare a tre, loro tre perfetti. Loro tre perfetti. A centrocampo Çalhanoğlu. Çalhanoğlu sicuramente. E poi chi possiamo mettere come due mezzali, altre mezzali che hanno fatto molto bene nel corso di questo. Vabbè, Torsved credo che meritino una menzione. Sta facendo benissimo.
Metterei Bonaventura.
Anche Bonaventura, livello di rendimento. Stiamo cercando anche un po' questo così su due piedi.
Sì, sì, per cambiare.
Poi,
un po'. Bonaventura.
Non sono i più forti, detto bene Simo prima, non i più forti. Quelli che stanno rendendo...
Secondo me in queste prime 13-14 giornate...
Beh, c'è anche Ferguson.
Però Bonaventura...
No, al posto di Tosved.
Forse sì.
Dai, Ferguson meglio.
Forse sì. E poi davanti direi Sule.
Sule sicuro. Dai, io ti faccio questo tiro.
Lautaro.
E allora facciamo Sule, Lautaro. Gudmundsson.
Non lo so, perché anche
Nico.
Nico ha fatto bene. Colpani, come fai a non metterlo?
È vero.
Come fai a non mettere Colpani?
Sì, non è facile, però credo loro, ecco, dai,
più o meno
dai, l'abbiamo fatta, più o meno l'abbiamo fatta. Luca, grazie per la domanda, poi magari la buttiamo giù, se vuoi anche mettere qualche nome tu diverso dal
infatti,
nostro,
se vuoi mettere
ci
anche,
fa
se,
molto piacere.
Se vuoi anche tu, più o meno, no, regalare la tua, ben volentieri, molto ben volentieri.
Sì, sì, sì.
Ascoltiamo un altro?
Vai.
Vai, Fabio.
Ciao ragazzi, in merito a Dusan volevo solo raccontare una cosa. Io ho la fortuna sfortuna di avere un suocero bravissimo ma fiorentino, e per cui mi guardavo tutte le partite di Dusan in viola. È evidente che fosse un altro giocatore, è evidente anche che ha tirato una serie infinita di rigori con una cattiveria, una rabbia, una precisione chirurgica. Ha sbagliato soltanto l'unico suo rigore in viola l'ultima partita che ha giocato, quando praticamente aveva già firmato per la Juve, e adesso è evidente anche che ci sia un altro tipo di giocatore, quindi al netto delle problematiche fisiche che ha avuto e che l'hanno sicuramente condizionato, bisognerebbe capire che cosa, che scimmia gli è scattata addosso nel momento in cui ha indossato questa maglia e ha questa pressione, ecco.
Ma io credo non sia scattato nulla. A volte ci sono delle fragilità che vengono fuori e che al primo rigore che sbagli, e magari se non segni quello
sì,
dopo.
Credo lui sia un po' un discorso generale, non solo non relativo al calcio di rigore. Ripeto, calcio di rigore secondo me è magari nelle prime due volte, se vogliamo, anche un caso.
Sì.
Nelle prime due.
Adesso.
Alla terza per me non è un caso, perché se due te li prendono in quel lato lì, il terzo. E credo sia opportuno, no? che tu possa anche cambiare modalità di tiro, però al netto dei rigori credo lui intendesse in generale.
Ma io credo che sia
un po' di situazioni, no? Lui che deve fare questo step in più a livello di maturazione, a livello anche, no, di caratteristiche tecniche, che deve cambiare qualcosina. È arrivato in uno dei momenti più complicati della storia della Juve, sicuramente nel momento più complicato degli ultimi anni, e probabilmente gli è stato chiesto più di quello che una figura come lui poteva dare in questo momento storico della Juve.
Sì, tra l'altro credo anche che io ho solo visto un giocatore da una squadra medio-piccola prendersi la Juve ed essere impattante, decisivo nella storia, e poi qualcuno ne avrà visti altri mille. Io, dal punto di vista della Juve moderna, diciamo così, quella che ho visto io, ed è già anche dopo la questione del Piero e tutto, ed è Dybala in quell'anno lì è devastante arrivando dal Palermo.
Però il discorso è che Dybala arriva da una medio piccola, ma si inserisce in una squadra che
vincente.
Non dico che è perfetta, però sicuramente è una squadra che ha le sue certezze che questa non aveva assolutamente.
Però era partita,
che forse inizia ad avere un po' no, è vero, era partita in difficoltà, però una squadra che parte in difficoltà, se non ha delle certezze storiche degli anni precedenti, poi non si rialza così,
Poi Simo, un'altra cosa, Dybala ha caratteristiche diverse. Dybala gol se lo può fare da solo. Vlahovic comunque, cioè, è un centravanti che ha bisogno che tra virgolette, no, lo mettano in ritmo.
Sì, sì. Parliamone questo. Anche con il nostro ospite.
Sì, diamo un bentornato qua su Radio Bianconera, Luca Cucinotta dello Juventus Official Fan Club Barcellona Pozzo di Gotto. Ciao Luca.
Ciao Luca, buongiorno.
Ciao ragazzi, ciao Camillo, buongiorno.
Luca, allora, non so se hai in programma di venire a vedere la Juve in queste vacanze di Natale, tra Capodanno e Natale o più avanti, ma come vivi la partita di domani?
Allora, in questo fine 2023 non salirò allo stadio perché sono appena diventato papà.
Congratulazioni. Quindi, nome, dici il nome, così salutiamo.
Niccolò,
che ovviamente immagino Niccolò, piano piano lo indirizzerai, no, con i colori bianconeri.
Sì, immagino. Quindi è nato post Juve Inter.
Finita
la partita dell'Inter e ho portato mia moglie in ospedale. Mi ha fatto vedere la Juve, quindi sto
congratulazioni a te e tua moglie.
Grazie,
Luca. Sì.
Io non sarò presente, però avrò una sessantina di soci con il Napoli, quindi non ci sono io fisicamente, ma ci sono i miei soci che rappresentano il club, quindi va bene lo stesso.
E quindi no, sicuramente, sicuramente. Luca, allora invece per quanto riguarda la partita di domani, come la vivi?
In modo sereno quest'anno. Quest'anno sono molto fiducioso, vedo che la squadra comunque sta crescendo, ha una giusta mentalità, secondo me hanno capito questi ragazzi che giocano per la Juve, stanno capendo l'importanza della maglia della Juve e quindi vedo quest'anno che comunque possiamo fare grandissime cose, veramente dico, abbiamo una squadra, abbiamo tanti ragazzi che veramente si sentono la maglia attaccata addosso, dico, i vari Gatti, i vari anche i Rabiot, i Chiesa, anche Bremer mi sta stupendo parecchio, Cambiaso, sta crescendo la squadra molto molto bene secondo me. Serve qualche innesto a gennaio, qualche centrocampista di qualità, perché comunque è una squadra con poca qualità secondo me in mezzo al campo, però con due ritocchi giusti secondo me ce lo giocheremo fino all'ultimo lo scudetto, ragazzi.
Quali sono molto i ritocchi fiducioso. Giusti? Mi hai servito un assist.
Quali sono?
I ritocchi giusti.
In mezzo al campo devi prendere qualche giocatore comunque.
No, ma io voglio i nomi, Luca, i nomi, sono curioso.
No, nomi, quelli che piacciono a me purtroppo sono intoccabili perché costano parecchio. Però secondo me potresti andare, vuoi andare sull'usato sicuro, potresti andare su Jorginho, che quanto pare potrebbe essere in uscita. Uno che ti dà qualità, che cerca di giocare la palla, dai un ritmo diverso anche alla squadra. Poi vuoi andare a puntare su alcuni giovani, c'è il Thuram del
Nizza,
quello del Nizza, sì. Ci sono alcuni ragazzi che mi piacciono tanto, c'è anche Sule che tu lo potresti portare anche a casa, che comunque è uno che dà tanta qualità, dà qualità in avanti. No, bisogna fare gli investimenti. Højbjerg, si parla di Højbjerg, ma poca cosa secondo me, non è un giocatore che secondo me può essere utile a questa Juventus. Sogno il mio è De Jong, quello dell'Ajax, quello del Barcellona, ma là andiamo
lì è tosta,
ma là andiamo su altri livelli comunque. Però sono fiducioso, comunque potrebbero fare un gran colpo in mezzo al campo.
Luca, c'è un momento caramba, che sorpresa. Ci scrive Nino che ti dice auguri Luca, sono Nino, venivo a scuola a Porto Salvo, tu eri in classe con Nunzio. Sì. Non so se ti ricordi di Nino, comunque ti fa gli auguri lui.
Grazie a Nino, grazie, mi ricordo, certo che mi ricordo di Nino.
Questi sono i miei messaggi preferiti,
sì,
Luca, per
sì,
questo.
Sì, potremmo aprire quasi aprire la busta, sì, a questo punto, sì, per sì, citare uno storico programma, insomma, sì, della nostra TV. Luca, ma secondo te la partita... Hai qualche timore per la partita di domani, nel senso che Napoli, sì, arriva comunque al netto della forza della squadra, però parlo un po' di altri fattori. Napoli arriva da questa sconfitta pesante, la Juve invece arriva da comunque sensazioni positive con l'Inter, la vittoria con il Monza. Hai paura che possa esserci qualche piccola distrazione, secondo te?
Allora, come ho detto poco fa, a me questa Juve piace per carattere, per mentalità, una squadra di Monza è stata secondo me importante, una squadra che prende l'1-1 92esimo, due minuti dopo va a vincere la partita, quindi questo è già un segnale secondo me molto importante, una squadra che non ci sta a perdere, una squadra che cerca di portare a casa sempre il risultato pieno. Poi con il Napoli il mio timore è il post, o meglio, quello che è successo in Napoli-Inter, perché già comunque hanno alzato un po' la voce e quindi qualche episodio a sfavore, perché ormai noi siamo abituati a questo, ormai da qualche anno siamo abituati, se ne parla poco, ma siamo la squadra più penalizzata del campionato. Noi l'anno scorso con il Napoli ci hanno annullato un gol regolarissimo per un fallo a 70 metri dalla porta, per un fallo che hanno visto solo loro, perché comunque, e quindi la mia paura è questa, che domani sera i vertici arbitrali e compagnia varia ci riservino qualche episodio a sfavore. Mi auguro di no, ma penso che comunque ci sarà qualcosa. Non so voi come la pensate, però.
No, no, basta, no, questo...
Basta vedere un po' quello che è successo, dico, poi non se ne parla più.
No, Luca, su immaginare qualcosa a sfavore, no, perché non fa parte della mia mentalità, proprio quello... quello
no. Non fa parte neanche della mia mentalità, fa parte, però purtroppo gli episodi sono tanti.
No, ma io non io gli episodi...
Tu vedi, col Verona ti annullano due gol regolarissimi, la vinci al 93esimo, ma se tu non avessi vinto quella partita erano due punti in meno che ti avevano tolto.
Per carità, io quello non. Io gli episodi te li nomino, però no, se mi dici io domani ho la sensazione uguale, di prendere un episodio a sfavore, ti rispondo no, perché se no, se dovessi avere questa sensazione qua di essere già penalizzato in partenza 24 ore prima, non guardo la partita. Però questa è la mia mentalità, non dico che.
No,
non dico che sia
la
giusta.
Mia mentalità.
Non dico
però
che sia giusta.
Gli episodi si moltiplicano, capito? E questa è la cosa. Ripeto, tu col Verona, tu allora noi andiamo a fare un gol, la Juventus quando segna viene esaminato uno o due minuti prima tutta l'azione, se c'è stata qualche mosca che magari avrà dato fastidio a qualche giocatore.
No, ma questo non va, questo è un discorso che però, Luca, questo è un discorso che però non è uguale a quello che hai detto prima. Cioè, quello che hai detto prima è che domani ci sarà qualcosa a sfavore della Juve, io in questo non ci credo. Se poi tu mi dici che ci sono degli episodi nel corso della stagione che sono dubbi, ti rispondo sì. Come può allora, essere dubbio per qualcuno l'episodio di Chiesa, come può essere per qualcuno dubbio l'episodio di Ken, adesso non ricordo ancora qualcosa che può essere dubbio a favore o sfavore della Juventus, ma la mia risposta al tuo pensiero è legato al futuro. Sul futuro no. Sul passato l'abbiamo anche analizzato, sono d'accordo con te che lo scorso anno noi perdiamo una partita col Napoli dove due minuti prima ci viene annullato un gol regolare. E ieri, l'altro ieri da Rocchi è stato detto che il gol di Çalhanoğlu è regolare, allora non vedo perché il gol di Di Maria un anno fa è stato annullato. Ma sul passato...
Secondo te che avrebbero fatto?
No, ma questo non lo sapremo mai, ma ti ripeto, il tuo discorso è sul futuro. Sul futuro, sono d'accordo, sul passato lo analizziamo e ti do anche ragione, ma sul futuro
allora,
no.
Io Camillo la vedo, allora sul campo credo che noi quest'anno la squadra per com'è non possiamo e dobbiamo avere paura di nulla, ce la giochiamo con tutti. Ok, dico per come la vedo io, perché è una squadra secondo me mentalmente pronta. Ha bisogno qualche innesto in più in mezzo al campo, perché gli unici due uomini che ti danno più qualità, Pogba e Fagioli, ce l'hai fuori, per cui dico ahimè sei obbligato a giocare in modo diverso, giusto?
Sì,
poi questo. Però ci sono ormai ci sono altri fattori che le partite non le decidono più i calciatori in campo, le partite le decidono gli altri.
Io non sono d'accordo con questo, Luca.
Non sei d'accordo, però dobbiamo essere d'accordo. Tu non sei d'accordo perché io la penso come te, perché per me il calcio, se io devo pensare a queste cose, dice il calcio non lo guardo. Però gli episodi sono tanti negli ultimi anni.
Ma non
possiamo dire che non ci sono.
Ma questo è un altro discorso. Questo è un altro discorso. Ci sono degli episodi che vanno contro, però dal tuo discorso, allora l'Inter l'altro giorno ti dice ma il gol di Thuram, perché c'è un gol di Thuram prima del gol di Çalhanoğlu, è stato annullato per 10 mm. Allora, secondo il tuo discorso, è uguale a quello di Ken col Verona.
Ti chiedo, Luca, cambio un attimo argomento, perché c'è un amico da Varese che chiede, potete chiedere a Luca come posso iscrivermi al club... del Juventus, appunto Club Barcellona Pozzo di Gotto. Lui dice anche se attualmente vivo a Varese, se vuoi dare qualche indicazione, insomma, così visti i riferimenti, viene a contattarvi.
Allora ci può contattare o via mail o via WhatsApp, serve un documento d'identità, gli facciamo firmare un modulo, si paga una quota annuale e si fa un po' tutto quello che serve.
Se vuoi dire la mail, fai pure.
La mail è Juventus Club la terza stella @gmail.com.
Perfetto.
Può mandare tutto su mail e poi lo contattiamo, mette un recapito telefonico e lo facciamo.
Perfetto.
Luca, grazie mille, dato anche questa segnalazione al nostro amico di Varese, ma anche a tutti gli altri che vogliono eventualmente iscriversi al vostro club. Un grande abbraccio, Luca, grazie.
Ciao Luca.
Grazie, ciao ragazzi, grazie, ciao.
Un ringraziamento a Luca Cucinotta, dello Juventus Official Fan Club Barcellona Pozzo di Gotto.
Simo, ci dicono un paio di cose. Claudio si dice: ma come si fa a non mettere tua? Ma mettila nella tua. Ma perché dovete imporci le cose? Perché? Noi così su due piedi abbiamo scelto due trequartisti e una punta. In quella punta abbiamo messo Lautaro e non abbiamo messo Thuram. Onestamente credo di non aver fatto un torto a nessuno, ecco Claudio. Poi invece...
Ma poi soprattutto perché bisognerebbe mettere Thuram e non mettere nessuno degli altri tre? Cioè non capisco.
No, perché devo togliere Sulè?
Perché eventualmente devo togliere Colpani. Cioè sono probabilmente due giocatori di rivelazione di questo questo inizio di Serie A, non vedo perché non devo mettere loro due per mettere Thuram.
No. Come si fa, ti dice, che il nostro... Molte volte, quando lo dicevo ieri, no? Ma ogni tanto, ma permetteteci, no? Un po' di fiducia, un po' di...
Anche
il nostro pensiero, no?
Un po' quello che...
Che vogliamo noi, cioè, non lo so. No, bisogna sempre avere la loro idea. 3-5-2, Magnan, Tomori, Bremer, Acerbi, Dumfries, Çalhanoğlu, Colpani, Gudmundsson, Di Marco, Sulè, Lautaro. Molta Inter nella formazione del nostro ascoltatore che non si firma. Molta Inter, però una bella formazione.
Sì, 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 sì. Se fosse Claudio ti direi, ma come si fa a mettere Maignan? ovviamente scherzo, che poi qui no, vi offendete scherzando.
È così. Poi... Voglio citare questo per un discorso che abbiamo fatto con un collega ieri. Dopo la Russa, dopo Draghi, dopo Borghi, vista la completa assenza della società, dopo più di 50 anni smetto di seguire la Juve. La Juventus è finita con gli Agnelli, gli Elkan non mi rappresentano. Al netto che tu puoi fare quello che vuoi, io cioè, non sto qua a risponderti.
Anzi, devi fare quello che
devi
vuoi.
Devi assolutamente fare quello che vuoi. Però io non so il tuo nome, amico anonimo, ma credo che Borghi abbia fatto talmente una brutta figura... Una brutta figura che dagli anche solo l'importanza di rispondere a un personaggio che dovrebbe parlare, dovrebbe sapere bene per il ruolo che ha nella società, quanto il peso di ogni singola parola, ora più che mai, può muovere veramente delle masse di persone che possono sentirsi offese per qualsiasi cosa. Chi ha una responsabilità tale nella società, prendere anche solo un minuto per fare una figura così becera, ma credo che si descriva da solo. Cioè la Juve non deve nemmeno rispondere a uno che fa una figura del genere. Per quanto riguarda la Russa, l'ho già detto anche due settimane fa, credo che anche qua siamo di fronte a una figura talmente ridicola che poi dopo poco dicono: ma io ho tutti i parenti della Juve, scherzo. E quando si fanno queste figuracce poi scherzo è dietro l'angolo. Ma lo fanno i bambini di 10 anni, ecco qua.
Sì, sì, un po' quando si dice: ma io ho un amico.
Sì, sì, sì.
Che no, sì. Di quel tipo di situazioni lì, no?
Ma io, ma che vuol dire?
Cioè? Sì, sì, prima offendo, però poi io però ho un amico, no. Io ho un amico.
Cioè, ecco, credo che ci siano delle figure che non possono dire queste cavolate qua. No, non possono. E soprattutto non possono farlo sui social, davanti a una telecamera, in un'intervista. Perché una volta che fanno una roba del genere, l'unica cosa che devi fare è poi dire: guardate, sono stato veramente di cattivo gusto, chiedo scusa. E invece la toppa poi dopo è ancora peggio, perché io l'ho letta la poi dichiarazione di Borghi due ore dopo, con la figuraccia al telegiornale, che è ancora peggio. Cioè, perciò credo che la Juve si debba totalmente dissociare da... elementi che buttano cavolate così in pasto a tutti.
Al volo, Mazzarri ha detto che non parla più di arbitri, che insomma, come più spesso ripete, è un uomo nuovo. L'ha ripetuto veramente tantissime volte in questa conferenza stampa. Non ci sarà Mario Rui che non recupera, a sinistra il più adatto per accompagnare gli attaccanti dice Nathan, quindi verosimilmente immagino giocherà lui.
Beh, perché è una bella tecnica.
E poi per il resto, insomma, anche fisicamente, dice, ed è vero, fisicamente sì. È un bel trattore, sì, mi sì, piace sì. Molto, anche Nathan,
ha un bel potenziale,
bella pescata,
sì, mo c'è l'eroe del giorno.
E poi, insomma, basta, alla fine non ci sono tantissimi spunti, se non con l'Inter dovevano essere in vantaggio il 45esimo, ha detto.
Non, cioè l'eroe del giorno che non si firma, ma come si fa a non mettere Alexandro?
Vediamo un po' se lo pensa anche Allegri in vista della partita di domani contro il Napoli.
Il club degli inviati.
Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, accanto a me c'è
Simone Di Noi, 7 minuti dopo le 12. Fra poco meno di due ore la conferenza stampa di vigilia di Massimiliano Allegri, ovviamente da seguire qui su Radio Bianconera, con quella di Mazzarri invece che c'è già stata alle 11.15, insomma, giocherà versilmente Nathan sulla sinistra, ma lui non ce la fa. E poi, insomma, lui che non parla, dice che non parla più degli arbitri e tante altre situazioni di una conferenza stampa, devo dire, da quello che ho letto, poi magari ascoltandola e seguendola sarà stata molto interessante, però da quello che ho letto non ha dato grossi titoli verso la partita di domani, che insomma, dice di grande rilievo, però insomma, diciamo che lo sapevamo.
Beh, questo sì.
Cioè, nulla da togliere a Walter, che salutiamo,
che è un uomo nuovo,
che sicuramente ci starà ascoltando appena terminata la conferenza stampa. Beh, però diciamo che la partita fosse di grande rilievo, c'eravamo.
Sì.
C'eravamo.
Beh, Walter Mazzarri ci segue da sempre, credo sia stato proprio uno dei primi. Leggi il messaggio di Kevin da Cuneo, perché io non so se riaprire.
Ci stiamo tutti dimenticando di Luca Gobbo, terzino del Renate Primavera, talmente forte che rientra nell'undici ideale pur non partecipando. Compriamolo, è vero. Luca Gobbo, ci sono state settimane dedicate al grande Luca Gobbo.
Sì, avevamo a un certo punto un nostro ascoltatore non si firmava, che ci scriveva ogni due per tre per venirci contro, come in tanti, ma fa parte del dialogo, che era esaltatissimo da Pieragnolo. Del Sassuolo, e lo sto seguendo e sta facendo bene alla Reggiana, sta facendo bene, a 2-3 gol, qualche assist, quindi insomma ogni tanto quando vengono fuori questi guizzi da parte dei nostri ascoltatori, lui, Luca Gobbo, ma poi ce n'era un altro, Moro credo della Sampdoria Primavera, che non avevamo trovato, c'era stato un attimo di panico con te che continuai a cercare nelle rose, no, dei siti vari per trovare questo giocatore che non abbiamo mai trovato, però insomma fa parte anche del dialogo divertente. Grazie Kevin per averci ricordato di Luca Gobbo, del Renate, ecco, noi siamo grandi fan di questo giocatore.
Per me è più difficile la partita di domani rispetto alla gara con l'Inter. Massimiliano da Roma, hanno più ritmo e contro la Juve si esaltano particolarmente, la partita della vita per loro. L'Inter a un certo punto ha smesso di giocare. Loro invece non lo faranno. In difesa spero di vedere il trio Gatti, Bremer, Danile, non Sandro. Il Napoli non è il Monza, dice Max. Poi vado indietro. Ragazzi, ci chiede Marco, cosa dite di Ibrahimovic e il Frosinone in ottica fantacalcio?
Fortissimo.
Vale la pena per un mercato di riparazione? Per sì. La difesa sì, dipende chi sono gli altri, come sempre. Però in linea generale sì, vale la pena, questo l'ho già letto, per la difesa chi mi consigliate fra Martinez, Quarta, Kyriakopoulos, Monterisi, Calafiori, Dossena e Ostigard? Direi beh, Calafiori.
Beh, però anche Martinez, Quarta quest'anno. Martinez, Quarta quest'anno, tra le libertà offensive e la consapevolezza con cui sta giocando, è un buon centrale. Calafiori,
io insisto su Calafiori.
Calafiori, se continua così... E da grande sicuro.
Però anche se fosse in chiave Fanta, il più utile allora, è Dossena.
Dossena è bravo, anche lui c'ha un bel vestito al gol, esatto, perché è altissimo.
Perché è molto bravo sui piazzati. In chiave fantacalcio forse lui, anche perché è titolare.
Anche Kyriakopoulos.
No, Kyriakopoulos non mi piace.
Però è una grande delusione dei nostri ultimi due anni.
No, ma in generale non mi è mai piaciuto. Non mi è mai piaciuto, onestamente. Quindi no, dico Calafiori.
Io vado su Martinez, Quarta. Però Dossena, tutti e tre. Ecco, io
sai cosa? Martinez, Quarta con la Fiorentina non si sa mai. Cioè, magari ti capita.
No, il momento in cui non lo vuol far giocare, non gioca.
È quello.
Credo dopo ieri, Gerry Mina, credo non vedrà il campo per un bel po'. È entrato Ranieri, che è un giocatore che a me piace molto. Che ha una bella grinta, un bel timing sulla palla, mancino, lui lo trovo molto sottovalutato, però giocando a 4 e così ci stanno che possa trovare delle difficoltà, però ha ragione Simon, insomma, i centrali della Fiorentina è sempre...
quest'anno ha giocato molto più rispetto all'abitudine, però lì ruotano tantissimo, poi quando la Conference League entreranno nel vivo con partite magari di un livello, con tutto il rispetto, un po' più alto, magari verrà preferito per la non lo so. Secondo me io ho sempre molto timore con i giocatori della Fiorentina, onestamente, ma in chiave fantacalcio, sia chiaro. Quindi io vado su Calafiori, che invece mi sta piacendo tantissimo.
Calafiori, poi se avete voglia di soffrire dei secondi, ai tempi della Primavera della Roma gli hanno fatto un intervento dove gli hanno distrutto una gamba, e questo l'ha pagato nel corso della sua carriera, perché poi tutti gli infortuni muscolari che ha avuto tante volte sono proprio legati a questa gamba che gliel'ha distrutta. C'è una roba, un intervento drammatico per la cattiveria con cui gli è stato fatto male in quella giornata lì, credo anche su un punteggio tutto a favore della Roma. E sta giocando difensore centrale di sinistra a Bologna, dove ancora una volta Thiago Motta fa secondo me un miracolo dal punto di vista della tattica. Io credo che se sta bene a livello fisico, quindi dà garanzie fisiche, in una difesa 3 come quella della Juve, Calafiori, che è stato accostato alla Juve 300.000 volte, è ideale. Fisico, adesso è ben strutturato, gran piede, veloce, e infatti sta facendo benissimo col Bologna.
Fabio, vorrei da te per ascoltare qualcosa.
Buongiorno ragazzi, Adriano da Torino. Cioè, usciamo un po' dal discorso Juve e volevo farvi notare, chiedere la vostra, diciamo, il vostro parere. Cioè, ieri sera Manchester City, 2 tiri in porta, allenata da Guardiola, con grandissimi giocatori, Aston Villa 22. Verso la porta, in porta, non so. Se c'era Allegri al posto di Guardiola, cosa succedeva?
Ma io, a prescindere da Guardiola, Allegri, questo lo dico sempre.
Credo niente, in realtà, devo dire, credo niente, perché spesso e volentieri succede il contrario, ecco.
Ma il 90% delle volte che... Poi, tra l'altro, Adriano, il 90% dei dialoghi che vengono fuori sono dal popolo bianconero, non tanto dagli altri. Ecco, gli altri poi si analizzano, secondo me anche in maniera a volte non troppo giusta, ma gran parte della gente che si lamenta poi del gioco, noi ce l'abbiamo qua, è di tifo bianconero, è un tifoso della Juventus, dei pochi gol, di tutti dietro, di queste cose qua, non è che si lamentano gli altri. E quello che vi ha detto Simo l'altro giorno è che qualche volta guardate sempre gli altri, che meraviglia gli altri, e poi guardate invece la Juve, però la Juve, perché non vi va mai bene quello che avete voi, e credo che l'analisi la devi spostare su gran parte del tifo bianconero, che non va bene questo tipo di situazione. Io spesso lo dico, poi ci piacerebbe vedere tutti a volte qualcosina in più, ma e parte proprio dall'interno la critica più che dall'esterno. Poi l'esterno a volte c'è chi lo fa notare solo per la Juve, perché poi, ripeto, nell'ultimo periodo tutte le grandi squadre prima fanno un gol e poi si difendono tutte.
Diamo il benvenuto al nostro ospite, lo ringraziamo, Raffaele Ametrano, ex giocatore di Juve, Napoli e tante altre squadre. Ciao Raffaele.
Ciao,
buongiorno,
Raffaele.
Ben trovato, ben ritrovato.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Grazie a te, Raffaele. Io ti chiedo sempre, noi ci siamo sentiti qualche tempo fa, però mi fa piacere che lo ricordi, no? Anche per nuovi ascoltatori che ti stanno ascoltando in questo momento. Ci racconti un po' che ricordi hai della tua esperienza alla Juve, tra l'altro condita anche, no, da una notte, da una giornata, sì, credo indimenticabile per te, che è quella, no, della Coppa Intercontinentale. Ci racconti un po' che ricordi hai.
Ma per me è stato bellissimo far parte di quella squadra che era praticamente una corazzata, perché sono arrivato nell'estate dove la Juve aveva appena vinto la Champions League, quindi erano campioni d'Europa. E per me è stata un'esperienza bellissima, mi è servita tantissimo poi per il proseguo della mia carriera, perché ho giocato poco, però ho capito il senso dell'appartenenza, il lavoro, perché erano dei giocatori che erano fuori classe ma lavoravano il doppio degli altri, e quindi è stata molto formativa per me come esperienza, al di là del campo. E poi sì, quella sera, nella notte della Coppa Intercontinentale, Mister Lippi mi ha portato in panchina e per me è stato veramente un sogno partecipare insieme a quei campioni a quella serata meravigliosa, poi condita anche dalla vittoria con un gran gol di Del Piero, quindi tutto bellissimo.
Ma così, Raffaele, hai qualche aneddoto dei festeggiamenti qualche ricordo che ti è rimasto?
O aggiungo una cosa, hai detto qualche parolina a Boxic quando continuò a sbagliare gol su gol?
No, era meglio non dirgli tante paroline, perché era un tipo focoso, quindi poi fisicamente era molto più grosso di me, lo incoraggiavo più che altro. No, l'aneddoto bello è stato quando siamo arrivati a Tokyo, che c'era il fuso orario e quindi dovevamo smaltirlo, e il dottore ci disse: non andate a dormire, andate a farvi una passeggiata, e al primo parco che abbiamo incontrato tutti sulle panchine a dormire. Mi ricordo quella cosa bellissima, la gente passava e ci vedeva lì chi sdraiato, chi dormiva su una panchina, così, e quello me lo ricordo con simpatia, ecco.
Raffaele, invece voglio sapere, sempre nel percorso Juve, che era molto diverso rispetto ad oggi, no? Perché oggi tra social, 200.000 esperti di mercato, si viene poi a sapere tutto. Ma quando il tuo procuratore, il tuo agente ti ha detto: Raffaele, ti ha preso la Juve, che emozioni hai provato?
Ma allora, io ero alle Olimpiadi quel giorno, ero con la nazionale olimpica d'Atlanta. E praticamente io giocavo all'Udinese, avevo dei contatti con il mio procuratore, perché c'era qualche squadra che era interessata a me, ma non fece il nome della Juve. Una mattina mi ha chiamato, era mattina presto, e mi ha detto che mi aveva acquistato la Juve. Non ci credevo uno scherzo. Invece poi ho trovato i giornalisti sotto lì nella hall dell'albergo, e lì ho iniziato a capire che fosse era vera la cosa, e quindi l'ho saputo lì quando ero in America.
È bello, bello. A parte che quando hai detto Olimpiadi, credo che quello sia una delle emozioni ancora più grandi. Partecipare alle Olimpiadi, insomma, credo che sia il sogno di ogni atleta. Non so se anche per te è stato bellissimo.
Sì, è stato bellissimo, una bellissima esperienza, sì.
E ti chiedo invece, per quanto riguarda l'attualità, la partita di domani, la Juve sta dimostrando in questa stagione di non avere una superstar, no? un giocatore che la trascina, ma la forza di questa Juve sembra essere il gruppo. Quindi può bastare il gruppo per battere domani il Napoli?
Ma può bastare, ma comunque incontrerà una squadra forte, che è organizzata. L'anno scorso hanno vinto il campionato, quindi sarà una partita sicuramente che sarà equilibrata, e poi gli episodi faranno la differenza, come in ogni partita a questi livelli. La Juve è una squadra che ha ritrovato molta solidità e il credo dell'allenatore, perché mister Allegri ha vinto scudetti, è arrivato in finale di Champions dando sempre alle proprie squadre tanta solidità. E quindi la Juve l'ha ritrovata, è una squadra che ha voglia di rivincere, una squadra che ha voglia di lottare per il vertice, e ci rivede un po' la stessa fame degli anni precedenti, quando comunque poi portava la squadra a vincere. Non sarà facile comunque, perché il Napoli è attrezzato per venire a fare partita a Torino, e mi aspetto una bella partita.
Ti aspettavi, Raffaele, che la Juve potesse essere a questo punto del campionato così vicina all'Inter, e che avesse questa forza in generale di squadra, comunque mentale, per reggere finora, ovviamente, no? Il passo di quella che tutti eleggono come favorita, no? Di questa stagione.
Sì, la vittoria a Milano col Milan ha dato spinta alla Juve in quel momento storico del campionato, perché gli ha dato consapevolezza, slancio, e poi comunque, non avendo le coppe, è un bel vantaggio, perché comunque riesci a preparare la partita sia fisicamente che tatticamente tutta la settimana. Poi fa recuperare qualche giocatore che magari ha bisogno di qualche giorno in più di riposo, e quindi tutto diventa un po' più semplice per la Juve rispetto magari alle altre squadre, che col doppio impegno poi fanno un po' più di fatica nel recupero, negli infortunati, e comunque anche il dispendio energetico mentale diventa importante per le altre squadre, quindi la Juve sta approfittando molto bene anche di questo aspetto.
E Raffaele, invece, un consiglio che daresti alla dirigenza, magari un nome per cercare di intervenire a gennaio con un tassello mancante che è per la Juventus, insomma, un giocatore che tu vedresti bene in bianconero magari per prenderlo a gennaio?
Ma la Juve è completa comunque in ogni ruolo, in difesa è messa bene, in mezzo al campo forse qualcosina, in mezzo al campo visto che comunque Fagioli e Pogba sono venuti meno in questa parte del campionato, forse un centrocampista se proprio dovessi andare a toccare qualcosa, perché poi quando le cose vanno bene è anche difficile alterare degli equilibri, quindi se devono prendere un giocatore, comunque devono prendere un giocatore da Juve che possa fare la differenza, però secondo me qualcosina in mezzo al campo andrei ad aggiustare.
Ma più esperto o magari un giovane come Samardžić?
Ma un giocatore forte, quindi esperto, giovane, cambia poco, per me i giocatori forti fanno la differenza.
Sì, sono d'accordo, infatti credo che Samardžić sia tutto di questo, però sì, per qualcuno serve un po' di più la carta d'identità.
Certo, poi giocare all'Udinese è un conto e alla Juve un altro, l'ho provato sulla mia pelle, insomma, e sicuramente quando giochi nell'Udinese è un altro tipo di pressione, poi venire alla Juve e dimostrare alla Juve è tutt'altra storia, quindi forse un giovane potrebbe pagare questo, però poi quando c'hai qualità la lunga viene fuori.
Ti faccio l'ultima, Raffaele, poi ti ringraziamo e ti salutiamo. Sempre sulla partita di domani, secondo te che tipo di partita sarà? Ti aspetti un Napoli un po' stile, anche visto contro l'Inter, una squadra che proverà comunque, no, a tenere tanto il pallone, a cercare di stare alte, seppur con l'Inter magari abbia proprio pagato, no, queste ripartenze, questi spazi che si sono trovati all'interno dei reparti della squadra di allenata da Mazzarri in questo momento, e quindi poi arrivare a far fare sostanzialmente alla Juve la partita che più le piace, quindi stare bella compatta e poi eventualmente sfruttare, no, le occasioni che si possono creare, o ti aspetti qualche accorgimento visto anche che nelle ultime uscite Napoli, Inter e Real Madrid hanno preso 7 gol in 2 partite, quindi magari possono stare un po' più accorti?
Ma sicuramente lavoreranno in questo senso, di rischiare il meno possibile, però il Napoli è costruito per avere la palla nei piedi, e quindi mi aspetto una partita così, che avrà più possesso palla il Napoli e la Juve poi in queste maestre ad aspettare di partire. Io questo tipo di partita mi aspetto, onestamente, anche se il Napoli poi deve stare molto attento perché ha concesso qualcosa alle proprie avversarie nel momento in cui aveva la palla nei piedi nella metà campo avversaria, quindi qualcosa faranno sicuramente per evitare questo tipo di ripartenza.
Raffaele, grazie.
Un grande abbraccio, grazie
a voi,
mille Raffaele.
Grazie ragazzi, buon lavoro. Ciao.
Grazie anche a te, Raffaele Ametran, insomma, ex giocatore della Juve, del Napoli, insomma, ci ha raccontato un po' anche della nanna sulle panchine di Tokyo.
Sì. Siamo grandi ammiratori della nanna in generale, quindi insomma, poi nelle panchine di Tokyo non penso di poterla fare, però è sempre una bella cosa, è sempre una bella cosa. Ci chiede ancora Marco, Ibra o Torsved a centrocampo per il Fanta? Torsved sta giocando con una, secondo me, consapevolezza importante questa stagione. Ha trovato fiducia, ha trovato, no, questo ruolo tra le linee dove è molto bravo. Anche con la Roma a me è piaciuto molto, fino alla superiorità numerica poi della Roma, dove ha dovuto abbassare un po' il suo raggio d'azione. Però Torsved mi piace molto, ha un minutaggio forse più elevato e credo sia la stagione giusta per puntare su di lui. Ibrahimovic devi puntare per questi mesi e il prossimo anno se resterà a Frosinone, perché è più un giocatore potenziale, ha 17 anni, ecco. Questo è un po' anche a livello di fantacalcio, credo che la giovane età possa influire sia sul minutaggio che su prestazioni magari un po' più altalenanti, ecco.
Direi di sì. Fabio, ascoltiamo qualche vocale, dai.
Ciao ragazzi, Alfonso da Battiglione. È da parecchio tempo che non ci sentivamo. Voglio dire due cose. Spero che Rabiot firmi ancora per la Juve, lo spero tantissimo perché è un giocatore bravissimo, un buon giocatore, e spero che Giuntoli, buon Giuntoli, a gennaio prenda due centrocampisti da Juve, perché questo scudetto quest'anno lo dobbiamo vincere fino alla fine. Forza Juve, ciao, ciao ragazzi.
Ciao, ciao Alfonso, ci è mancato il tuo entusiasmo.
Sì, 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 hai un tono di voce bellissimo. Bellissimo, quindi bentornato.
E ti aspettiamo anche domani, eh?
Sì,
domani
sì.
È festa, voglio proprio vedere, ragazzi.
Chi partecipa al venerdì dei tifosi anche. Sui due centrocampisti, vediamo uno, poi capiremo se ci sarà l'opportunità magari di fare il secondo, anche eventualmente con qualche cessione, c'è sempre quella di Ealing che può essere fatta nel corso di queste settimane, perché siamo alle porte, siamo al 7, il 1 gennaio si parte col mercato, quindi credo che la Juventus vorrà subito far qualcosa, cercare di velocizzare le operazioni in entrata se ci saranno. Poi si sta giocando molto a carte scoperte, molto molto, perciò, anzi coperte, non scoperte, perché ci sono tanti nomi ma alla fine non sappiamo bene su dove vorrà orientarsi la Juve. Se guardate anche nel corso di queste ultime due giornate sono venuti fuori 200 centrocampisti tra giugno e gennaio, che bisognerà essere molto bravi e molto
sì,
attenti.
Sì, che poi piano piano, insomma, non dico che si sono... ci abbiamo messo una X sopra, però quasi, perché poi Højbjerg,
quelli che sono partiti prima,
Bentancur si è fatto male, ci sono sempre i soliti due che andranno in Coppa d'Africa, e Fabian Ruiz adesso credo si sia fatto male
alla spalla,
tra l'altro anche iniziato a giocare,
sì.
Credo insomma che piano piano, no, si cominci un po' a depennare, vedremo.
Sì,
un
De
po'.
Paul comunque è quello più difficile per i costi. Poi c'è sempre Samardžić, che comunque nel corso di tutte le sessioni viene accostato e verrà accostato a tutte le big, perché anche oggi viene accostato poi alla fine a Napoli-Juve, e perciò non è facile, credo si faranno poi delle valutazioni. Adesso la squadra, Allegri, è troppo concentrato sul campionato per pensare al mercato. Giuntoli credo che abbia già abbastanza qualcosa, no, intavolato tra intermediari, no, pronti a fare dei nomi, tra valutazioni generali sui ruoli, sulle capacità dei giocatori. L'importante è quello di agire in fretta, ecco, perché poi se no non è facile, ma vedremo.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Il club degli inviati.
Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, a fianco a me c'è
Simone Di Noi, Fabio in regia. Voi al 340-5425-324, messaggi di testo e note vocali. Visto che non abbiamo tantissimo tempo, direi che Fabio, vengo subito da te.
Ciao, Leonardo da Roma. Secondo me i tipi di calciatori che servirebbero alla Juve sono calciatori dinamici che sono onnipresenti in campo, corrono, recuperano palloni, hanno anche una buona tecnica. E profili prendibili da questa Juve ce ne stanno, c'è Quinten Timber del Feyenoord, c'è anche Laimer che quest'anno credo che sia andato a giocare probabilmente in Spagna, no? Adesso non ricordo, ma ce ne sono diversi, cioè calciatori comunque dinamici, col piglio giusto, che recuperano palloni, fanno ripartire l'azione con buona tecnica.
Ma mi piace molto, Leonardo, il tuo voler far nomi diversi, questo mi piace molto. Non ho capito il secondo. Qual è il nome che hai detto? Non l'ho capito.
Ha detto Laimer. Sì.
Perché io avevo in mente Laimer, che credo sia andato al Bayern Monaco. E Lainer che nomina lui, però è un esterno, un difensore del, tra l'altro del Gladbach, del, sì, del Gladbach, però lui non ci serve. Laimer, che era sempre credo del Gladbach, che è andato al...
Vabbè, specificaci meglio, così capiamo.
Lui è molto bravo, però dal Bayern Monaco penso sia dura portarlo a casa, però insomma ci fa molto piacere che tu abbia fatto dei nomi diversi. E Simo, visto che veramente abbiamo il tempo corto...
Sì, c'è la richiesta da parte della procura antidoping per Pogba è di 4 anni di squalifica, quindi questa è la richiesta... poi ovviamente da parte della procura, poi ovviamente ci sarà tutto l'iter che porterà Pogba per insomma cercare di abbassare insomma quella che è la richiesta da parte della procura antidoping. Però intanto facciamo un passaggio in più rispetto alle controanalisi, lì ci eravamo fermati. Riguardante la situazione di Pogba, con la procura che ha chiesto 4 anni di squalifica per Pogba, risultato positivo insomma all'antidoping nella partita contro l'Udinese, insomma storia che sapete benissimo. Però la notizia l'ultima ora è la richiesta di 4 anni di squalifica da parte della procura antidoping per Paul Pogba.
Sì, invece salutiamo Calogero Danaro, domani ci vediamo allo stadio, verrò a trovarvi al solito posto sulla collinetta, porterò pure mio figlio. Certo, Calogero, poi ci chiedo un consiglio per il fantacalcio e assolutamente te lo diamo, visto che magari domani sarà in viaggio. Gonzales, Sule, Martinez, Sanabria, 3 di questi 4. Beh, intanto complimenti per l'attacco, perché direi che è discretamente forte. Lautaro sicuramente, Gonzales anche... Ballottaggio sulle Sanabria, considerato che Sanabria è un rigorista.
Ma siamo già oggi.
Ma perché lui credo sia in viaggio.
Ah, in viaggio, giusto.
Quindi direi di dare una... tosta, perché sono tutti e quattro forti. Sanabria si è appena sbloccato, tira i rigori. Sulle anche tira i rigori, a meno che non ci sia Khedira, ma Khedira ha un minutaggio abbastanza basso. Perciò ti dico, Lautaro, Nico, loro due sicuro, perché quando ce li hai li metti sempre. E sulle Sanabria ti dico Sanabria. Dai, dico Sanabria io, perché Simo magari dice sulle, così ti mettiamo in crisi.
Ero un attimo distratto su questa situazione Pogba. Con chi gioca?
Lautaro.
Chi gioca sulle?
Non lo so, forse no, non lo so, me lo sono perso. So che Nico con la Roma...
Che non si sa neanche se gioca in realtà.
No, però...
Lecce, Frosino, no. Sabato, questo no, no, non è quella giornata.
No, perché...
E Frosinone, Torino, quindi giocano uno contro l'altro.
Sì, io ho detto Sanabria.
Io direi Sule, però Nico non è detto che giochi, quindi potresti dover rimettere tutti e due a questo punto. Caro Calogero, ci vediamo poi domani comunque in ogni caso.
Alla fine
copritevi,
Sì, assolutamente. Che il bambino.
Che il bimbo. Sì, copritevi.
Assolutamente.
Sarà molto freddo.
Andiamo a meno uno,
Molto, molto freddo.
Alla fine hanno chiesto 4 anni per Pogba. Per la Juve credo non cambi niente. Il giocatore aveva finito la carriera, ma sembra un'esagerazione. Adesso da Torino non c'è nessuna esagerazione.
Adesso devo essere onesto. Vero che la Juve non cambierà niente. O meglio, cambierà, economicamente cambierà. Evidentemente rispetto a quelle che erano le prospettive. Però ci sono delle regole chiare, evidenti, e se fai una roba del genere
la richiesta è questa,
è giusto che paghi, punto.
Quando fai determinate cose la richiesta è
a maggior ragione. Poi vediamo le spiegazioni, però da quello che sembra non è neanche un errore, cioè è ovviamente un errore, però è consapevole, cioè è un errore di leggerezza clamoroso, cioè che non ti sei accorto che c'era scritto sulla scatola che non poteva. Cioè, non ci siamo. Non ci siamo proprio. Umanamente, dispiacere enorme per quello che è stato. E per tutto quello che è stato buttato via. Però, ragazzi, cioè, è difficile trovare parole, onestamente.
Sì, molto difficile. Mai smettere di seguire, amare e tifare la nostra Juventus, ora più che mai, per dare soddisfazione a certi personaggi ridicoli. Che vergogna. Purtroppo la società non risponde, ma io amo sempre la mia Juventus. Buona giornata, ragazzi, un abbraccio, Terry. Ma Juventus non deve rispondere a uno che dice una cavolata, ragazzi. Cioè, io sono onesto. ma non può rispondere a tutti quelli che un giorno si sveglia la mattina e decidono di fare una brutta figura. Cioè, poi, per carità, siamo in un'epoca in cui bisogna sempre commentare qualcosa, no, che succede, quindi ci si aspetta sempre. Però cosa puoi dire a uno che sul telegiornale dice una frase del genere? Cioè, è talmente una cavolata, è talmente superficiale, che fai una brutta figura tu. La Juventus non deve dire niente, non deve abbassarsi a certi personaggi, assolutamente. Però abbiamo capito il vostro pensiero. Leonardo da Roma, sì, intendeva l'Heimer del Bayern, e allora escludiamolo dalla lista. Aggiungo Wirtz, che ha recuperato la grande.
Sì, Leonardo. Sì, lui, beh, sì, beh, però, caro Leonardo.
Però Wirtz costa un briciolino. Tra l'altro il padre ha detto ieri che resterà ancora un anno al Bayer Leverkusen.
Vediamo.
Sì, anche
vediamo,
lì,
perché vediamo. Detto onestamente
al 6 di dicembre.
Vediamo, però ci può stare. Alla fine lui ha perso, purtroppo per lui, un anno.
Sì.
Sì.
7 dicembre.
Sì, però l'ha detto ieri, no?
Ieri.
Per quello detto, l'abbiamo ieri anticipato.
L'abbiamo retrodatato.
Esatto. Vediamo. Vediamo, onestamente. Voglio vedere se dovesse arrivare, no, un grande club. Un grandissimo club da Wirtz, figlio, da Wirtz padre, se dicono di no.
No, questo sicuramente, però diciamo che Leonardo, qua siamo non proprio low profile, una scoperta, un giocatore che esce a poco, ecco. Io andrei sulla Ligue 1, visto che ti piace, no, cercare nomi nuovi. Mi soffermerei sulla Ligue 1, che può portare intensità e tecnica, cosa che a noi serve, e quindi andrei forte sulla Ligue 1.
Credo che sia Jenny, però sì. Non sono sicuro, che dice che il villain del capo degli inviati è Jerry. Lui è Magneto, voi siete il professor X.
Aspetta, no, non è Jerry. No, non è Jenny.
Non è Jenny. Comunque, ci sta, chiunque tu sia. Ragazzi, firmatevi, che così almeno non facciamo confusione. Noi proviamo a ricordarci i numeri, sì. Quantomeno i finali, però non è così semplice, ecco. No. Però è vero, verissimo. Lui il villain di questa trasmissione, tra l'altro, così dice, anche una bella ammazzata sulla Next Gen, ha perso ieri, mi sembra inutile continuare a parlare di Brambilla, tanto se continua così, oltre che del mister, non si parlerà più neanche della Next Gen, visto che con la retrocessione scomparirà. E via, fatta, sì, anche questa, sì. Vabbè, facciamo così, mentre guardo qualche altro messaggio per capire se qualcosa abbiamo letto o meno, ascoltiamo un vocale.
Buongiorno ragazzi, Cristian da Campobasso.
Ciao Cristian.
Turam va bene, ma va bene anche Sule, e va bene anche l'altro.
Chi è?
Punti di vista, opinioni. E ho trovato un qualcosa in cui non siamo parallelamente, la vediamo all'unisono con Camillo, nello specifico Camillo. Io devo dar ragione al tifoso Luca dello Juventus Club Terza Stella, anche perché forse sono un po' più temperato e dal 2006 con evoluzioni, altro sentimento, trasformazioni, saltelli, ne ho viste di tutte e di più.
Ma non è ragione o torto, è un pensiero, Cristian. Io lo dico da sempre, dallo scorso anno, quando ci avete chiesto, no, magari a volte anche di dire cose che facevano piacere a voi, ma che non penso. Io non posso permettermi di credere che tutto questo sia dettato a tavolino. Quindi io, il giorno in cui arriverò allo stadio e mi immaginerò un torto per la Juventus preventivo, probabilmente farò altro, perché vorrà dire che non crederò mai più in questo sistema, e allora non parlerò più di calcio, perché per me quello non è calcio, quello è sospetto, quello è la cultura del sospetto che c'è in Italia, che a me non piace. Poi sono il primo a dire che ci sono determinati episodi che a volte ti fanno credere che ci siano dei poteri forti, ed ne ho parlato la scorsa settimana quando ho visto il rigore per il Paris Saint-Germain. Quello per me è qualcosa che non può esistere, perché ci sono delle regole. Però il giorno in cui io mi avvicinerò a una partita con la sensazione, come ha detto Luca, domani può succedere qualcosa, per me non è il modo di... Non vivrò mai così il calcio. Mi allontanerò dal calcio se dovessi pensare a una roba del genere.
Mai smettere di seguire amare e tifare la nostra Juve, ora più che mai, per dare soddisfazione a certi personaggi ridicoli, che vergogna, purtroppo la società non risponde, ma io amo sempre la mia Juventus, ci dice Terry, che salutiamo.
Sì, c'è un nostro ascoltatore che si sta scatenando scrivendo Paolomino 108 volte e non me ne volere, però prima di fare un paragone del genere bisogna differenziare i due casi, il caso di Paolomino e il caso di Pogba sono completamente diversi. E quindi c'è, si sta trattando il caso di Pogba in maniera diversa
di,
rispetto
di Paolino, Paolico, Palomino.
Di Palomino, quindi buttare in pasto no, cose così perché c'è doping, però non si capisce tutta la differenza delle situazioni e del caso, è sbagliato e non è giusto trattare così la materia. Come ha detto prima Simo, non è un, c'è un errore. Non è una contaminazione, non c'è no, un involontario, non lo sapevo, cioè, c'è un errore da parte di Pogba e quindi queste sono purtroppo le richieste, ecco.
Sottolineo per chi insomma si fosse collegato adesso, la procura antidoping ha chiesto 4 anni di squalifica per Pogba. Fabio, vengo da te, ascoltiamo un altro vocale.
Buongiorno, Silvano da Empoli. È da un bel po' che non
pure tu.
Posto o scrivo faccio vocali
oggi giornata Marco.
Io volevo dire solo una cosa, io non ho nulla contro il gioco di Allegri, però per come vi dico calcio io, secondo me questa è una squadra con le potenzialità enormi per chiudere certi match e poi magari gestire, perché fare 60-70 minuti di passività, perché se abbiamo le possibilità di chiudere le partite
Vabbè, ci sta, figuriamoci, caro Silvano, ci sta.
Perché non provare a prendere Torreira ora nel Galatasaray, perché credo si cerchi qualcosa di diverso, solo per quello, perché Torreira da anni sta facendo molto bene, da Firenze a tutte le credo Galatasaray sia 2 anni, no, lì credo di sì.
Questo è secondo.
Secondo, quindi, sì. Quindi gli ultimi 3 anni credo abbia fatto sempre molto bene. L'ho visto con lo United, ha fatto una bella partita.
Anche con la Samp.
Anche con la Samp aveva fatto bene. Si era un po' perso forse all'Arsenal, però sì. Torreira è un giocatore forte, ma credo che le caratteristiche richieste no, dalla Juventus in questo momento siano diverse.
Matteo D'Ascoli, buongiorno ragazzi. Quando sento le critiche a Vlahovic mi faccio sempre una domanda: ma è possibile che quando è stato acquistato, con quello che è stato speso e con tutti gli esperti di calcio, che alla Juve nessuno ha visto che questo ragazzo non ha le caratteristiche del centravanti che vuole il tecnico?
Dillo a Zaccaria.
Sì, dillo a Zaccaria.
Dillo a Zaccaria.
Dillo a Zaccaria, che si pensava fosse una cosa, poi dopo 4 mesi, 5 mesi ti sei reso conto che era totalmente un altro.
Quindi sì,
è possibile.
Credo evidentemente che dillo a Zaccaria sia la risposta più evidente, più a volte si sbagliano queste caratteristiche, come dillo a tutto il mercato del Milan. Prima ero molto stupito, ma anche ieri. Krunic sembrava l'ago della bilancia, no? del centrocampo del Milan, tanto da anche sacrificare Tonali, poi per una cifra importante, ma alla fine adesso leggo che Krunic ha un piede e mezzo fuori dal Milan, credo anche per rapporti personali, per situazioni anche legate forse a come è stato curato, credo, però come cambia il calcio? A volte ci sono dei pensieri che poi cambiano e compromettono anche il cammino, le stagioni dei giocatori.
Salutiamo Angelo, ci dice, possiamo parlare all'infinito delle prestazioni di Dusan o di Chiesa, ma perché è evidente che l'apporto del mister non è consono ad aiutare gli attaccanti, poi subentrano insicurezze e limiti caratteriali. Io aspetto il mister futuro, sono convinto che il morale, la consapevolezza e la tattica cresceranno in un modo che ora possiamo solo immaginare. Ascoltiamo ancora un messaggio vocale, Fabio.
Ragazzi, buongiorno.
Ma buongiorno a lei.
Sinceramente non ne posso più di stare a sentire certe osservazioni su Guardiola, su Gasperini e su Italiano, solo per giustificare il mortorio in fase di attacco che abbiamo noi. Allora, se si va a cercare con la lente di ingrandimento l'unica partita dell'anno in cui il City gioca male, oppure Gasperini, la fase in cui l'Atalanta non va bene, eccetera, eccetera, su Italiano o sugli altri, non serve assolutamente a nulla, perché le critiche che Allegri prende, le prende perché sono 3 anni, e torno anche più indietro, forse di più di 3 anni.
Allora, rimaniamo su questi tre. Rimaniamo su questi tre. Allora, non metterei nella stessa frase Gasperini e Guardiola, come personalmente, ma forse cane d'accordo, metterei nella stessa frase anche Guardiola e Allegri, cioè sono situazioni completamente differenti, no? Però rimaniamo sugli ultimi 3 anni e ci sta, eh.
Dico solo a Gianfranco di, con i paragoni comunque, di non esagerare. Dico solo questo, con i paragoni di non esagerare, e comunque la Juventus è molto più grande di una sfera e di una cosa familiare, quindi non c'è proprio da paragonare. Onestamente potevi evitare di fare anche questo tipo di paragone. A volte magari cercate di non prendervi delle libertà che non c'entrano niente. La Juventus è una cosa, la sfera familiare e personale è un'altra. La Juventus non va gestita come una famiglia, quindi cercate a volte anche di avere un po' di sale in zucca.
Direi che, Fabio, andiamo, chiudiamo questa puntata odierna con una parte, insomma, dell'intervista che ieri abbiamo realizzato con Emanuele Belardi, perché noi fra un'oretta dobbiamo essere allo stadio per seguire la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, quindi voliamo direzione Allianz Stadium. Qualche minuto dell'intervista di Belardi realizzata qua ieri, poi dopo arriva Cose di Calcio. Grazie Cami,
grazie
a Fabio, restate qui su Radio Bianconera. Emanuele Belardi. Spazio al nostro ospite, lo ringraziamo, diamo il benvenuto su Radio Bianconera all'ex portiere della Juventus, del Napoli, della Regina, insomma tantissime squadre del nostro campionato, Emanuele Belardi. Ciao Emanuele, buongiorno, bentrovato.
Ciao Emanuele.
Ciao, buongiorno a tutti.
Emanuele, grazie innanzitutto per la disponibilità. Abbiamo pensato a te in quanto doppio ex, e la domanda che ti faccio è, visto che hai vissuto entrambi gli ambienti, quali sono le differenze che hai percepito e qual è la qualità che hai sentito e che ti sei portato via sia da una parte che dall'altra? Parlo ovviamente di Juventus e Napoli.
Guarda, sono due piazze importanti, però avendo vissuto alla Juve più tempo e diverse, con diverse soddisfazioni, dico che la Juve è un ambiente un po' più internazionale, no?
Sì.
Un qualcosa di che negli anni si è imposto a livello internazionale in modo più importante, e quello lo avverti. A Napoli io sono stato con il primo anno di De Laurentiis, quindi era tutto in costruzione, poi sono stato pochi mesi, era ancora tutto da un progetto che poi dopo alla fine si è realizzato. Però la Juve penso che sia un qualcosa di grande, di gigantesco.
Emanuele, ieri in una live Twitch Andrea Cambiaso ha detto quando senti dall'esterno, no, il fino alla fine o certi slogan della Juventus sembrano delle frasi fatte, poi arrivi nella realtà Juve e capisci che queste cose sono vere, le senti poi quando vivi l'ambiente e tutto. Volevo chiedere, tu che hai indossato, no, la maglia della Juventus e che ti sei allenato con grandi campioni, Del Piero, Buffon, su tutti, se hai percepito subito anche tu questo fino alla fine, questo modello Juve, ecco.
Guarda, secondo me la cosa che contraddistingue la Juve è proprio il fatto che, nonostante il blasone, nonostante la storia, nonostante le grandi vittorie, ci sia una mentalità operaia. Operaia nel senso che prima della grande qualità che c'è stata quando ci stavo io, c'era una mentalità di non mollare mai. E l'abbiamo poi è stato dimostrato in Serie B, l'anno dopo in Serie A con una squadra non di altissimo livello, però che arrivavamo comunque in Champions League. E quella mentalità e quel quid in più che ti dà proprio la mentalità Juve, che si contraddistingue, e qui quello che dice Cambiaso è la realtà, è la verità.
Emanuele, ti chiedo, rimanendo un po', no, sempre su quella che è stata la tua avventura, poi magari ci spostiamo un po' sull'attualità qua alla Juve, qua a Torino, qual è il ricordo più bello che hai? Mi sembra di ricordare, no, che tu hai detto anche qualche frase su Buffon, che hai avuto, no, davanti il miglior portiere di sempre. Che ricordi hai, sai, no? Non so, qualche aneddoto che ci puoi raccontare in questi tuoi, no, 2 anni qua a Torino.
Io ricordo un rigore parato a Cassano.
Sì, l'ultima, credo che sia l'ultima giornata, sono la penultima, non ricordo bene. 2-2 a Genova per il rigore a Cassano, mi tiro a centrale, io non mi tuffai. Ma sono tanti i ricordi. Più che altro c'era l'ammirazione, vedevi dei campioni, palloni d'oro, tipo Pavel, o giocatori tipo David, Buffon, Del Piero, che pochi mesi prima avevano vinto la Coppa del Mondo e in maniera così umile si approcciavano a tutti, trascinandoci, perché poi sono stati loro i trascinatori in quei 2 anni. Questi sono i momenti più belli, perché comunque quando tu in TV, oppure quando ci giocavi contro, li vedevi, sembravano persone inarrivabili. Poi invece, quando ho avuto la fortuna di conoscere di persona, ho notato che il perché erano campioni, perché erano di persone semplicissime, umilissime, che davano l'esempio. Alla Juve ci sono sempre state persone del genere.
Hai ancora qualche rapporto con il gruppo Juve?
Sì, sì, mi sento spesso con Ale, con Del Piero, con Giorgio quasi ogni settimana. Giorgio è stato un mio compagno di camera, una persona alla quale sono molto legato, un campione a 360 gradi.
Emanuele, invece per quanto riguarda la stagione, la Juve, se ci racconti, no, da ex calciatore, quanto può essere importante quello che è capitato a Monza? Prendi un gol con un cross sostanzialmente al 92, vai a vincerla al 94, e come può battere la Juve il Napoli? Perché comunque al netto è un periodo un po' difficile, però il Napoli resta comunque la squadra campione d'Italia con una rosa di indiscusso valore.
Sì, vabbè, con questo, la vittoria di Monza, ci ricolleghiamo a quello che ho detto prima, no? Che la mentalità Juve è questa, ma è quella che l'ha sempre contraddistinta. Se ti ricordi gli ultimi anni di Conte, i primi anni di Allegri, ma pure quella Juve di Ranieri quando c'eravamo noi, no?
Sì.
Era una Juve che comunque, se ti ricordi, se vi ricordate, tutti gli acquisti di punta saltarono, perché si fece male Andrade, Thiago fece fatica, Vincenzo e Aquinda alternava, tanti giocatori che erano presi per fare la differenza fecero fatica e si subentrarono. Insomma, vi ricordate, i due difensori centrali furono Chiellini e Le Grottaglie, che Le Grottaglie era ai margini da anni, no?
Sì.
È stata la difesa più forte del campionato, almeno se non ricordo male. Giocavamo con Molinaro a sinistra, con Saliamicic a destra, Grighera, tutti una squadra che però non ha mai mollato. Abbiamo vinto dappertutto, vincemmo a Roma, vincemmo a Milano con l'Inter, vincemmo col Milan, con la Roma, tutte le vincemmo. Quindi quella è la mentalità Juve, che anche in un momento di difficoltà non molla mai e magari arriva lo stesso all'obiettivo. La vittoria di Monza è la vittoria della Juve, della mentalità Juve.
Sì, assolutamente. Emanuele, noi ti ringraziamo perché
ho solo una curiosità al volissimo, Emanuele, sui portieri, e faccio riferimento a non alla Juve ma in generale nella nazionale portieri italiani. Donnarumma sta vivendo, no, un periodo così di un po' di difficoltà. Secondo te da dietro c'è un po' di pressione? C'è qualcuno che ti piace un po' più degli altri, tu che sei stato portiere?
Guarda, stiamo ritornando ai livelli della scuola portiere italiana, fortunatamente, perché ce ne sono più di uno. Donnarumma, secondo me, sta vivendo un po' l'involuzione del non allenarsi con la scuola degli allenatori portiere italiana. Fa spesso i soliti errori e dispiace, perché Donnarumma, secondo me, è un portiere fortissimo, però ce ne sono tanti. Adesso c'è Vicario, c'è Falcone, c'è Provedel, Di Gregorio del Monza, che sta facendo molto bene, anche se magari nello stile lo si esalta poco, ma è un portiere molto molto forte. Ce ne sono tanti, no? Adesso la squadra portiere, però uno su tutti io direi Vicario, che purtroppo sta al Tottenham, ma è un portiere di altissimo livello. Io lo conosco da bambino, perché lui e Provedel facevano le giovanili all'Udinese quando io arrivo qua, me le ricordo. all'epoca c'era Provedel, lui, Scuffet, c'erano tutti i portieri del settore giovanile.
Meret, no?
Meret. Sì, assolutamente Meret. Sì, si giocava Meret e poi Provedel faceva la panchina a Meret. Però ti dico, sì, lo stesso Meret è un portiere che è a livello nazionale, quindi adesso la scuola portiere è ritornato ai livelli dei tempi nostri, no? Quando nelle squadre piccole giocavano i vari Antonioli, Taippi, Turci, portieri che oggi sarebbero portieri fortissimi.
Emanuele, grazie.
Grazie mille, Emanuele.
Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.